Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma all'alba si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedutosi li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e postala in mezzo gli dicono: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù chinatosi si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed essa rispose: Nessuno, Signore. E Gesù le disse: Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più. Parola del Signore. Questo celebre brano del Vangelo è nella nostra memoria, ce lo ricordiamo bene. Ce lo ricordiamo bene, tentiamo sempre di entrare in questo significato con il grimaldello del nostro moralismo, per dire che se uno ha peccato non può condannare nessuno. E allora questi se ne sono andati solo perché si sono ricordati di aver peccato. Dunque, questo è tutto quello che Gesù avrebbe da insegnare, cioè che state attenti a come parlate, perché se avete peccato non potete giudicare nessuno. Tutto qua. Io invece credo che siccome la Chiesa pone nel cuore della Quaresima questo brano, forse dovremmo aprirlo con un'altra chiave, non con un grimaldello, ma con la chiave interpretativa che è proprio legata a questa la realtà della Quaresima, e ci invita a farlo dalle letture che abbiamo fatto. Il profeta Isaia, come abbiamo ascoltato, che ricorda a Israele quello che Dio ha fatto: guarda Israele, il Signore che ti ha offerto una strada nel mare, cioè che ti ha aperto le acque del Mar Rosso, dunque chiaro riferimento alla Pasqua, e un sentiero in mezzo a acque possenti, colui che ha fatto uscire i carri e i cavalli del faraone, esercito ed eroe insieme, essi giacciono morti, mai più si rialzeranno, si spensero come un lucignolo, sono estinti. A che fa riferimento? Fa riferimento a un modo che gli ebrei hanno di celebrare la Pasqua. Quando hanno fatto il racconto dei prodigi del Signore, quella notte quando ha aperto il mare per loro e li ha fatti passare verso il deserto dal quale si sono incamminati per diventare una generazione nuova, quando si trovavano dall'altra parte del Mar Rosso e le acque si sono richiuse e hanno inghiottito gli egiziani con i carri e i cavalli, la liturgia pasquale domestica degli ebrei fa raccontare loro tutta questa vicenda in mezzo a tanti racconti anche sapienziali, e termina questa liturgia con questa parola: e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Vedere gli egiziani morti sulla riva del mare significa constatare la salvezza attuata, significa constatare che quello che Dio aveva promesso è accaduto, che tutto ciò che apparteneva al mondo dell'Egitto, al mondo della carne, cioè alle logiche stringenti come quelle del nostro mondo, tutto quello è stato finalmente tolto di mezzo e Israele può cominciare il suo cammino. Ora, se Israele può cominciare il suo cammino, verso che cosa si dirigerà? Tu dirai, verso la terra promessa. Se tu cominci un cammino di conversione, verso che cosa ti dirigi? Verso qualcosa che dica chi sei veramente. Dunque tutto quello che apparteneva prima, tutti i tuoi peccati, tutto quello che ti teneva soggiogato e impaurito e oppresso, tutto quello è stato messo da parte. Allora dice Isaia, non, se è così, non ricordate più le cose passate, non pensate più alla vostra dipendenza dal peccato e dalla logica del male. Ecco, io facendovi passare il Mar Rosso faccio una cosa nuova. Questo è l'oggetto della fede. Che Dio cioè faccia una cosa nuova. Questa è la Pasqua. Questo è il motivo per cui noi ci siamo incamminati in questo deserto quaresimale. Con la speranza di vedere attuarsi nella nostra vita una cosa nuova. Una cosa nuova. Io sono sicuro che se noi mettessimo davanti alla nostra attenzione la possibilità che Dio faccia una cosa nuova, forse le nostre quaresime sarebbero più efficaci, forse le nostre conversioni sarebbero più autentiche. Invece noi perché ci mettiamo in moto? Perché ci vogliamo diventare migliori. Alla ogni quaresima pensiamo di diventare migliori e non diventiamo mai. Sono due grandezze diverse, lo capite? Allora, questa è la parola di Isaia. Adesso andiamo a guardare quello che dice il Vangelo con questo senso delle cose. Dunque Israele, quando celebra la Pasqua, deve ricordarsi da dove Dio lo ha tratto, come lo ha liberato e verso che cosa lo ha portato. Questi sono i tre punti fondamentali della fede di questo popolo e sono arrivati anche fino a noi attraverso la mediazione del Cristo. Ci sono arrivati nella maniera più concreta, più bella, più vicina anche alla nostra comprensione. Allora l'Evangelista Giovanni pone questo dramma dentro un fatto, un episodio un po' scabroso, un po' scottante, e questo viene raccontato e attuato secondo l'Evangelista Giovanni là vicino al Tempio, là dove Gesù si era recato a pregare e dove farisei e scribi, cioè i conoscitori della legge, i conoscitori del pensiero di Dio, erano pronti là per giudicare, valutare i fatti dell'uomo. Dunque portano questa donna da Gesù e gli dicono, lo sapete, l'abbiamo trovata in flagrante adulterio. C'è flagranza, dunque non ci sono santi. È così, l'abbiamo trovata proprio mentre stava peccando. L'abbiamo vista, l'abbiamo presa, te la portiamo davanti. Guarda bene Gesù, la Torah, cioè tutto quello che pensa Dio, dice che questa donna deve essere lapidata. Tu che dici? Che vuol dire? Tu chi sei? Guardate che si gioca una partita importante. Dire, capire chi è il Cristo vuol dire capire anche con chi ci si sta relazionando e che cosa comporterà per la nostra vita. Gesù comincia a scrivere per terra, senza apparentemente, come se non fosse interessato. Poi si alza, lo guarda, guarda gli astanti e dice: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. E si rimette a scrivere per terra. Dice Giovanni, se ne andarono dai più anziani, se ne andarono via via tutti quanti. Che cosa è accaduto? Quali sono, come si fa a leggere questo episodio? Bisogna tornare al capitolo 9 del libro del Deuteronomio. Proprio la legge, proprio la Torah, proprio ciò che questi farisei e scribi capivano, comprendevano e insegnavano. E dice il capitolo 9: guarda Israele, ricordati bene da dove vieni, ricordati che tu sei stato sempre infedele, che tu tutte le volte che Dio ha fatto qualcosa per te lo hai tradito, e Dio quando ti ha voluto incontrare ti ha incontrato sempre in flagranza di adulterio. Ma nonostante questo, quando giungesti sul monte Ore, sul Sinai, e Dio ha dato la legge per mezzo di Mosè, consodito la scritta sulle tavole di pietra, col suo dito ha impresso quello che lui pensava per gli uomini. Allora questo gesto di Gesù che scrive sulla terra, sulla polvere, ricorda a questi uomini, non ce la fa a ricordarlo, non se lo ricordano. Loro hanno la legge, non hanno colui che ha dato la legge. Loro conoscono la logica della legge, non l'amore che precede e motiva questa logica. Questo purtroppo, amici, qualche volta è anche la nostra situazione. Noi sappiamo come valutare le cose secondo il nostro punto di vista, secondo ciò che ci sembra ovvio e la palissiana, non quello che è nel cuore di Dio e qual è il progetto per ogni uomo, anche per gli uomini peccatori. Ma di fronte a questo gesto, quando Gesù dice chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra, costoro si ricordano che Dio in questa flagranza di adulterio, anche questa volta che li sta visitando, li ha trovati in qualche modo in difficoltà. Li ha trovati di nuovo dentro un tradimento perpetrato, consumato e manifesto. In una situazione in cui versa Israele, in Gerusalemme, nel momento in cui Gesù la visita, in una situazione, in una circostanza di manifesta, di flagrante tradimento. Per questo se ne va. Chi più Pasque ha celebrato, meglio si ricorda qual è l'idea, il linguaggio di Dio. Ogni Pasqua è per ricordarsi che gli egiziani sono morti, che sono sulla riva del mare e che nasce una cosa nuova. Qual è questa cosa nuova? Un uomo nuovo, un popolo nuovo, una nuova terra, una nuova logica per vivere, per servire il Signore, un nuovo modo di essere. Questo sta davanti ai nostri occhi quando pensiamo alla conversione. Non a un modo migliore di vivere, a un modo più buono, più gentile, perché sarebbe un moralismo anche questo. Noi pensiamo a un nuovo modo di essere, a un nuovo modo di abitare la nostra identità, a un nuovo modo di manifestare anche la bellezza e la luce che promana dal volto di Cristo. Quando Gesù guarda questa donna rimasta ormai sola, le dice, e qua chiarisce ancora meglio il nostro pensiero, le dice: donna, dove sono andati tutti questi che, dove sono queste parole che ti condannano? Non c'è più nessuno, Signore. Ebbene, neanche io ti condanno, perché non sono venuto per questo. Va e non peccare più. Anche qua non c'è un moralismo, guarda che se ripecchi sono affari tuoi. Vai a non peccare più significa tu da oggi sei nuova, tu da oggi hai di nuovo in mano le sorti della tua storia, tu da oggi sei veramente una creatura nuova, dunque agisci e opera e muoviti secondo il linguaggio nuovo. Guardate che questa è una grande provocazione per la Chiesa nascente al tempo di Giovanni. Una grande provocazione per chi non ce la faceva ad abitare questo tempo nuovo, e lo è anche per noi questo, una provocazione. Guardate come siamo attenti a certi particolari, ci dicono e non ci dicono. Che cosa vi aspettate? Che cosa vi aspettate di vedere? Ci sono alcuni aspetti che ci stanno dicendo: forse possiamo tornare a pensare in un modo nuovo. Forse c'è qualcosa che sta accadendo davanti ai nostri occhi che ci farà vivere e soprattutto celebrare la fede con un linguaggio nuovo, più semplice, più povero, forse più adatto a noi in questo momento della storia. Dimmelo un po', fin dove sei disposto ad arrivare? Fin dove sei disposto ad accompagnare questo pastore, il Cristo per te oggi? Questa realtà impervia della storia, in cui gli uomini ancora sono pieni di giudizio, di pregiudizi, fin dove sei disposto anche tu a chinare il capo, a chiedere la benedizione di tutta la Chiesa, a umiliarti come si è umiliato il Figlio di Dio, a ripetere questo gesto, perché gli uomini siano salvi, siano liberi, liberati dalle loro catene, possano rialzarsi. Quanto ti senti testimone di questo messaggio? Quanto pensi tu, battezzato, di essere portatore di questo annuncio? Guarda, oggi la Chiesa ti chiede di guardare a un uomo che viene da lontano anche lui e che si sta offrendo per questo linguaggio. Sta dicendo al mondo: ecco, Dio fa una cosa nuova, non ve ne accorgete, non lo vedete, non è anche la vostra speranza, non è anche il vostro linguaggio. Allora lodiamo insieme al nostro Dio che ci ha guardati nel nostro adulterio e ci ha rialzati, che ci ha rimessi dentro una via spianata, che ci sta ridando una logica, un modo di essere e di parlare congruo con la nostra situazione umile. Ringraziamo per la sua grande misericordia. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, apri per noi questa ulteriore porta della speranza, attraverso la quale possiamo finalmente scorgere qual è il premio che ci hai promesso, quello di costruire un tempo nuovo, una realtà nuova, e celebrarti con un cantico nuovo. Manda il tuo Spirito che ci aiuti a scorgere meglio il volto del tuo Cristo e soprattutto ci metta nelle condizioni di offrirci generosamente per questo annuncio, per questo apostolato, per questa nuova evangelizzazione. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci.
Ti preghiamo, Padre Santo, per il Papa. Noi ti siamo grati per averci dato un uomo così vicino a noi e così vicino a te. Ti chiediamo, Padre Santo, di sostenerlo in questo tempo, di mantenerlo dentro la tua grazia, di mostrare in lui la tua misericordia, perché ogni uomo si senta riconciliato, possa lodarti e amarti nella Chiesa. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per tutti quelli che si trovano schiacciati dai giudizi, dalle accuse degli altri. Rialzali, fa conoscere loro a quale speranza li hai chiamati e mettili al riparo dalle insidie dei nemici. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per tutti quelli che sperano in un mondo nuovo, perché oppressi da molti mali, perché nella solitudine, nella povertà, nell'incapacità di costruire una vita credibile, hanno cominciato a disperare del tuo amore. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Dona loro il coraggio di seguire le vie dello Spirito, di mettersi al servizio della parola, di raggiungere ogni uomo schiacciato dal male e dalla morte. Ti chiedo, Padre Santo, di ascoltare anche le loro preghiere e di esaudirle, così che quando vedranno e tu ascolti ciò che ti chiedono, forse anche loro saranno generosi nel donare se stessi. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.